Siamo giunti alle 17.37, al momento del nostro commento, e oggi abbiamo in studio una voce molto conosciuta della RSI, la conosciamo da tanto tanto tempo, Roberto Antonini, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Sergio, buongiorno gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora Roberto, oggi parliamo di santi, parliamo per esempio di uno di cui si parla abbastanza spesso, tale
molto
San Francesco.
Ecco, molto volentieri.
Perché?
Allora, naturalmente siamo alla vigilia degli 800 anni della morte, che cadranno il prossimo anno nel 2026, dunque sono uscite diverse pubblicazioni, diversi libri, dunque c'è un aspetto sicuramente commerciale, però c'è qualcosa d'altro. Credo che San Francesco rappresenti per certi versi un po' l'antitesi del mondo in cui viviamo. I suoi valori sono un po' all'opposto della situazione nella quale ci troviamo, che non è sempre piacevole. La modernità per certi versi è dunque all'opposto, e penso in particolare sul tema della natura, dei soldi, la ricchezza, la pace. Viviamo in un mondo che sembra proprio il contrario di quello che propugnava San Francesco. Ma comincerei queste annotazioni con un aneddoto. Avevo chiesto in un'intervista diversi anni fa al grande medievista Jacques Le Goff se c'era un personaggio del Medioevo di cui lo storico come lui poteva innamorarsi. Lui senza esitazione mi rispose così: ce n'è uno solo. E qua lo cito, è San Francesco d'Assisi. Trovo questo uomo così ammirevole, così seducente, che anche un non credente come me non può che esserne affascinato dalle sue qualità, dalla sua vita e anche dalle sue opere. Considero, è sempre Jacques Le Goff che parla, che il Cantico di Frate Sole che Francesco ha scritto costituisca una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Se fossi un ecologista sceglierei come patrono del mio movimento San Francesco. E Le Goff aveva aggiunto questo: una delle grandi storiche dell'arte medievale, che anche mia amica Chiara Frugoni, ha scritto un libro, San Francesco, l'uomo che sapeva ridere. Ecco, nel XIII secolo, in tutte le università, in particolare in quella di Parigi, questa domanda veniva posta: Gesù ha mai riso una sola volta nella sua vita? Allora, se certe regole monastiche bandiscono il ridere nel Medioevo, Francesco, lui, ride e fa ridere, perché era l'uomo della parte più aperta, rappresentante della parte più aperta del Medioevo.
Allora, San Francesco è un nome che, come anticipato, richiama valori fondamentali, di cui tutti sentiamo il bisogno: il rispetto della natura, la pace.
Certo, dunque direi soprattutto la pace in questi momenti così cupi della nostra storia. Dunque San Francesco è protagonista della vita spirituale, siamo a cavallo del 200, ci fa pensare molto il suo nome, la fratellanza, la riconciliazione, il dialogo fra le culture e le civiltà. Però qui bisogna fare attenzione, perché ci addentriamo in un ambito pieno di ombre e incertezze, come spesso capita nella storia, perché noi l'immagine che abbiamo dei personaggi sono quelle tramandate dalla storia, poi non sempre corrispondono alla realtà, perché dunque quello che sappiamo su San Francesco è veramente poco. Ci riferiamo in questo caso in particolare al celebre incontro tra lui, tra San Francesco e il sultano Malik al-Kamil. Siamo nel 1219 a Damietta in Egitto. Ecco, l'incontro è avvenuto durante una crociata, la quinta, ma non ci sono fonti arabo-musulmane, salvo un'iscrizione sulla lapide del sultano. Per il resto noi dobbiamo fare affidamento a Bonaventura di Bagnoregio, ministro generale dei frati minori, dunque dei francescani, che scrisse la leggenda Maior una quarantina d'anni dopo la morte del poverello di Assisi. Bonaventura parla di quell'incontro come di una missione, cioè dell'incontro tra il sultano e San Francesco, come di una missione per portare la fede della Trinità. In un mondo naturalmente che non sapeva cosa fosse la Trinità e che anzi la considerava, quando ne era consapevole, considerava qualcosa di assurdo. Ecco, allora Bonaventura enfatizza l'aspetto umile, pacifista, mistico di Francesco, bene, no? Traendo spunto lui dalla prima biografia ufficiale che aveva scritto Tommaso da Celano prima di lui. Tommaso da Celano poi aveva effettivamente conosciuto Francesco. Una biografia, o piuttosto una geografia, dove l'incontro, per esempio, con il lebroso che Francesco bacia, che è un momento decisivo nella sua conversione, diventa in realtà l'incontro con Cristo, come profetizzato da Isaia nella Bibbia. Quando arriverà il Messia sarà sotto forma di lebbroso, aveva scritto dunque il profeta Isaia. Dunque lo storico qui deve fare attenzione alla dinamica, perché queste biografie in realtà sono spesso delle agiografie, cioè tutto diventa positivo, diventa bello, e il santo naturalmente deve meritare questo onore, e San Francesco diventa l'uomo perfetto sostanzialmente.
Ecco Bobo, quella di Bonaventura da Bagnoregio è di fatto l'unica ufficiale ritenuta valida dalla Chiesa?
Ecco, questo è il problema in effetti, perché Bonaventura viene incaricato dal Papa di redigere una biografia di Francesco, che tra l'altro venne proclamato santo subito, è un termine che non c'è ancora però, praticamente un anno e mezzo dalla morte, e ancor più elogiativa di quella di Tommaso da Celano, che appunto Tommaso aveva incontrato, aveva conosciuto Francesco, e di tante biografie che erano state redatte da chi aveva conosciuto il futuro santo. Ecco, allora, tutte le biografie furono bruciate per ordine della Santa Sede, tutte. Ne rimase solo una, appunto, quella di Bonaventura da Bagnoregio. È stato deciso che c'era solo quella, dunque le altre da cancellare. Però una copia della prima, quella di Tommaso da Celano, sopravvisse miracolosamente alla censura e venne scoperta però soltanto nell'Ottocento. Dunque abbiamo in sostanza due testi.
Ok, ma in realtà quindi non sappiamo esattamente se, per esempio, Francesco d'Assisi favorì il dialogo fra le civiltà con i musulmani in questo caso.
Esattamente, non sappiamo praticamente nulla. Voltaire, dunque il grande illuminista, qualche secolo più tardi sosteneva addirittura che l'unico illuminato in quell'incontro di Damietta fu il sultano, mentre secondo Voltaire Francesco era una sorta di fanatico crociato. Ma anche qui sappiamo naturalmente della versione di Voltaire per la Chiesa. Giovanni Paolo II, e qui siamo nella nostra epoca, ne fece poi un pioniere del dialogo religioso, ma noi non sappiamo la verità, come spesso accade effettivamente con i grandi personaggi storici. Sappiamo comunque, e questo è certo, che segnò una vera e propria rivoluzione spirituale, che seppe valorizzare la natura, questo è accertato perché abbiamo degli scritti di Francesco, le regole che ha vergato lui stesso e soprattutto il Cantico delle Creature, il Cantico di Frate Sole, conosciuto anche con questo titolo, prima opera letteraria italiana che è considerata un capolavoro. Certo è anche che Francesco fu un esempio, certamente non perfetto, ma effettivamente reale, di etica in un mondo corrotto dai soldi. Eravamo in un periodo di forte crescita della borghesia urbana. Ecco perché oggi si scrive tanto su Francesco, reale oppure immaginario, non sappiamo, ma però rappresenta qualcosa di importante, incarna le lacune, i vuoti e le aspirazioni del nostro mondo contemporaneo. È qualcosa che ci tocca personalmente.
E ne sentiremo ancora parlare, immagino, perché entriamo in un anno importante, vero, per la storia, insomma, per ricordare questa figura. Ringraziamo Bobo Antonini per essere stato nostro ospite in Cappa e Spalla.